ceca ha una storia abbastanza sintomatica, molto particolare. Andando al Festival di Pesaro, in realtà a quell'epoca non passò visto censura, capito? Cioè, andando a Mosca Ceca al Festival di Pesaro nel 1966, il film non ebbe, non fu costretto a passare, diciamo, in censura, come di solito si dice, e fu in realtà proiettato al Festival di Pesaro con, ed ebbe in realtà un successo abbastanza grosso, almeno per me era quasi inaspettato, tremendamente inaspettato come successo.
Anche perché tra l'altro tra i presenti al festival c'era Jean-Luc Godard.
C'era Jean-Luc Godard, e poi c'era Michel Cournot, c'era tutta la scuola della Nouvelle Vague francese, si entusiasmarono molto a questo film. Godard ne parlò, addirittura strappò il microfono e ne parlò quasi per mezz'ora del film. Fu una cosa veramente incredibile di fronte a, insomma, a una platea che era molto 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 selettiva, era anche
politicizzata,
diciamo, anche molto politicizzata, cioè. Colpì moltissimo non soltanto Moravia ma Elsa Morante. Elsa Morante scrisse delle cose incredibili, anzi da quel momento in poi Elsa Morante pensò, addirittura visse Carlo Cecchi, il protagonista del film che voi vedrete, come una sorta di reincarnazione di Cesare Pavese, per cui se ne innamorò pazzamente, non fisicamente, se ne innamorò intellettualmente e anche emotivamente, al punto che Carlo Cecchi, che faceva ancora teatro d'avanguardia con Gian Maria Volonté ed era anche un attore povero, diciamo, come eravamo un po' tutti quanti noi, finì in realtà a vivere con Elsa Morante nella casa di Elsa Morante, e Carlo Cecchi ancora oggi ha ereditato tutti i beni di Elsa Morante, vive nella casa di Elsa Morante eccetera, a causa di Mosca Ceca. Cioè, a Mosca Ceca ha prodotto veramente, ha cambiato la vita a parecchie persone.
Il film originariamente durava 4 ore,
il film originariamente era lunghissimo, poi e fu visto l'unica edizione completa del film, che era oltre le 4 ore, fu vista da Ungaretti fu preso dal produttore Enzo Nasso, fu portato quasi violentemente in Moviola, dicendogli: sta a sentire, io ho questo cazzo di regista, non so che cazzo ha fatto, mi raccomando, cioè dimmi qualche cosa perché io non so dove mettere le mani, dimmi che cos'è, dimmi che cosa non è, perché io non ci capisco niente. E Ungaretti stette là a vedere questo film, che è assolutamente muto fra le altre cose, perché era soltanto montato, e ad un certo punto, il giorno dopo, Enzo Nasso mi venne a trovare, portandomi, come forma di omaggio estremo, portandomi 2 cornetti per da mangiare, perché io vivevo molto poveramente per fare questo film, ho vissuto per anni baracca a Roma
insieme a un altro poeta
Valentino Zaglieri, che ormai è diventato uno dei maggiori poeti europei in assoluto, e Ungaretti sembra che gli abbia detto: ah, questa è una cosa, blah, blah, blah. Insomma, gli disse delle cose magnifiche, per cui però ovviamente il trasferimento da 16 mm a 35 mm all'epoca era tremendamente costoso. E lui mi chiese assolutamente se io ero d'accordo nel farne una visione un po' più ridotta, perché lui mi disse: guarda, se non tagli il film, io non investirò una lira per trasferirlo a 35 mm. Per cui ad un certo punto io accettai un po' questo compromesso e decisi di tagliare il film. Il film poi finalmente, con una durata superiore a questa, bisogna che io vi dico queste cose, voi state vedendo in realtà una versione che è stata edulcorata, perché ho dovuto seguire i consigli di Alberto Moravia, siccome il film era stato censurato ripetutamente da 3 commissioni di censura. Alberto Moravia disse: guarda, sta a sentire, facciamo una cosa, cambia qualche cosa, tagliami un po' di cose, cambiamo un po' il titolo, e io che sono dentro le commissioni te lo faccio passare, cioè farò di tutto, farò una lotta, farò una battaglia per farlo passare. E io ci cascai come un cretino, devo dire la verità, oggi non dico che me ne pento perché fortunatamente ho trovato la copia originale del film in 16 mm, per cui e adesso
questa è una bella notizia.
Questa è la bella notizia. Io fra le altre cose ho il mio primissimo film che nessuno di voi sa e nessuno neppure nel grande ambito del cinema. Io il primissimo film in realtà l'ho girato in Germania. L'ho girato facendo lo scaricatore di porto, ho comprato la cinepresa, me lo sono pagato, ci hanno messo un anno e mezzo per girarlo e per si chiama I Devastati. Il film è, per risparmiare, l'ho girato in invertibile, cioè pellicola invertibile vuol dire senza negativo, cioè si gira, il girato viene spedito nel laboratorio, il laboratorio lo sviluppa e ciò che viene fuori... è come Super 8, ciò che viene fuori, però era in 16 mm, ciò che viene fuori è in realtà o il positivo, cioè tu giri il negativo, però poi quando il laboratorio lo sviluppa diventa positivo, diventando positivo non lo puoi più toccare, lo devi montare, ma lo devi montare con i guanti, devi cercare di non graffiarlo, devi fare le giunte perfettamente, eccetera, altrimenti la copia si distrugge, si rovina, eccetera, perché non c'è il negativo. Vi racconto questa cosa molto breve, poi casomai.
Ma il film non è uscito, è perduto.
Aspetta, ecco, questo è il problema. Cioè, allora, io ho nella mia filmografia, io ho quattro film completamente perduti. Quattro film che nessuno vedrà mai. Per cui sono veramente al limite dell'autoimpiccagione, del suicidio, perché veramente è una cosa incredibile.
Allora, le tonze, no?
Sì, le tonze, ovviamente.
Penso durante l'allagamento.
Per cui. Questo film, che fra le altre cose creò uno shock al Centro Sperimentale di Cinematografia, dove fra le altre cose studiava mio fratello come regia, fu proiettato mettendo insieme i pezzi che io portai dalla Germania e dopo la proiezione durava un'ora e mezza e rimasero tutti quanti un po' abbastanza sconvolti. Questo film comunque immediatamente per, come si dice, passaparola, diventò immediatamente famoso. Io avevo soltanto 19 anni, non sapevo neppure veramente se nella mia vita avrei mai fatto il regista, avevo fatto comunque questa operazione.
Di che anno stiamo parlando? 62?
Stiamo parlando del 1959. Nel 60, nel 1959, fine anni 60, ritorno a Roma, si fa questa operazione sperimentale, si presenta un critico americano, mi dice voglio assolutamente questo film, mi devi dare una copia, la devo portare a New York, eccetera, lo devo far vedere, ne dobbiamo parlare, eccetera. Morale della favola, il film è partito con questo signore, è arrivato a New York, ha fatto un giro, non so di quanti cineclub, eccetera, mi mandava cartoline, lettere, spiegandomi...
Copia unica.
Copia unica, metà, mi mandava le lettere, cartoline, dicendomi tutti i successi, le cose, ti rispedisco il film, non è mai arrivato. Dopo 4 anni riesco a implorare una mia amica, una proprietaria di una grande galleria d'arte di Roma, la quale parte per New York per andare a comprare dei quadri di giovani pittori americani da esporre nella galleria di Roma. Gli dico Agnese, ti prego per favore, si chiama Agnese De Donato, che poi è diventata anche una delle più grandi fotografe italiane. Aiutami a trovare questo film, lei finalmente riesce a trovare questo critico, il quale nello stesso momento, comunque in 4 anni aveva cambiato casa, come di solito si fa in America, a New York dovete sapere, io ci ho vissuto quasi 10 anni, ogni 6 mesi si cambia casa perché uno si sente in movimento, si sente quasi come in uno stato di rinnovamento. Dice ma io l'ho spedito il film, non è mai arrivato, Dio mio, andiamo. Allora ritornano un'altra volta nell'ufficio postale dove era stato mandato il film, lo trovano assolutamente tutti i pezzi di carta dell'archivio dell'invio del film, ma dice allora il film dove avete sbagliato l'indirizzo e ce l'hanno rimandato dall'Italia, l'hanno rimandato un'altra volta indietro in America. Dice va bene, ma dov'è? Ormai è andato al macero. Cazzo, io quando ho raccontato questa storia, io adesso ormai rido, ma veramente una volta, io ho vissuto quasi dieci anni negli Stati Uniti, vi racconto soltanto questo aneddoto, poi vi faccio vedere il film. io in 9 anni che ho vissuto a New York, tutte le domeniche, tutte le sante domeniche, io andavo a Canal Street, che è una specie di porta portese, è il mercato delle pulci di New York, sperando di ritrovare il mio film fra le centinaia di migliaia di scatole di film
sottratte al macero,
sottratte al macero, e non sono riuscito a trovarlo. Allora,
chissà, cioè, un giorno.
A voi, cioè, allora, io racconto sempre questa storia perché spero sempre che sia qualcuno che dice: ah, forse l'ho trovato, eccetera. Allora, la storia di questo film è che comunque per andare in giro in tutti i festival del mondo, i film che state comunque per vedere, il film veniva spedito per valigia diplomatica, cioè il Ministero del Turismo dello Spettacolo, ipocrita fino alla fine, non volendo accettare comunque il fatto di dover dire che è uno dei maggiori film prodotti in Italia, considerato un'opera d'arte, tutte queste stronzate da tutti i maggiori critici dell'epoca, si vergognava di dire che questo film era proibito e obbligava il Ministero degli Esteri a inviarlo con valigia diplomatica con sopra scritto il gioco dei bambini. Dal momento che a Mosca Cieca è un gioco dei bambini, senza neppure capire un cazzo di che cosa io volevo dire con la mosca cieca, e questa è la storia. Adesso vi prego di guardare questo cazzo di film.
Ringraziamo Romano, che è quasi una leggenda vivente. L'unica cosa è che la copia 35 mm non è perfetta, ve lo dico subito, perché in realtà avremmo dovuto proiettare il Betacam, che è rigenerato, poi c'è stato un film pro quo, io pensavo che la rigenerazione fosse stata poi trasferita entro il 35, quindi voi comunque vedrete una pellicola vera, però purtroppo non è in condizioni straordinarie, almeno
dopo il film, dopo il film facciamo una piccola pausa e vi spiego che cos'è l'Apocalisse delle Scimmie, di cui vedrete 22 minuti di frammenti.
Se possiamo spegnere luci in sala, ripartiamo, appena si possono spegnere le luci.